Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ONLUS. Biblioteca del Libro Parlato, Marcello Mecchia, per i disabili visivi del Friuli, Venezia, Giulia. Giacomo De Benedetti. 16 ottobre 1943.
Lettura integrale è breve, di 16 ottobre 1943, di Giacomo De Benedetti.
Fino a poche settimane prima, ogni venerdì sera, all'accendersi della prima stella, si spalancavano tutte grandi le grandi porte della sinagoga, quelle verso la piazza del Tempio. Perché le grandi porte, invece delle bussole laterali e un po' recondite come tutte le altre sere? Perché, invece degli sparuti candelabri a sette braccia, quello sfavillare di tutte quante le luci che traeva fiamme dagli ori, splendore dagli stucchi, gli stemmi di David, i nodi di Salomone, le trombe del Giubileo e sontuosi bagliori dal broccato della cortina appesa davanti all'arca santa, all'arca del patto col Signore? Perché ogni venerdì, all'accendersi della prima stella, si celebrava il ritorno del sabato, non la macilenta salmodia del cantore sperduto sul lontano altare, ma dall'alto della cantoria, nella romba osannante dell'organo, il coro dei fanciulli gloriava un cantico di sacra tenerezza, l'inno dell'antico cabbalista, Lecha, Dodi, Likrat, Kala. Vieni, o amico, vieni incontro al sabato che giunge come una sposa.
Giungeva invece nell'ex ghetto di Roma, la sera di quel venerdì 15 ottobre, una donna vestita di nero, scarmigliata, sciatta, fradicia di pioggia. Non può esprimersi, l'agitazione le ingorga le parole, le fa una bava sulla bocca. È venuta da Trastevere, di corsa. Poco fa, da una signora presso la quale va a mezzo servizio, ha veduto la moglie di un carabiniere e questa le ha detto che il marito, il carabiniere, ha veduto un tedesco e questo tedesco aveva in mano una lista di 200 capi famiglia ebrei da portar via, con tutte le famiglie.
Gli ebrei di Rione Regola hanno conservato l'abitudine di coricarsi per tempo. Poco dopo, scesa la sera, sono già tutti in casa. Forse la memoria di un antico coprifuoco è rimasta nel loro sangue, di quando, al cadere delle tenebre, i cancelli del ghetto stridevano con una inveterata monotonia che forse l'abitudine aveva reso familiare e dolce, a rammentare che la notte non era per gli ebrei, che per loro la notte era pericolo di essere presi, multati, imprigionati, battuti. Così questi ebrei, accusati di tremare nell'ombra contro l'ordine e la sicurezza nel mondo, sono invece da tempo delle creature diurne. Di primo mattino, non appena un barlume di giorno, viscido e grigio come le loro case, comincia a far leva sui cornicioni come un apriscatole per incidervi uno spiraglio sui vicoli sottostanti, già li trovi tutti per via, questi ebrei, e berciano, e si chiamano a gran voce per nome, e combinano, e litigano, e discutono, e intavolano trattative e negozi, e si danno un gran da fare, quantunque quei loro discorsi e mercati non abbiano nulla d'urgente. Ma questi ebrei amano la vita, quella vita da cui la notte li ha esclusi, sentono il giorno che irrompe in loro.
Anche quella sera le famiglie erano già tutte raccolte nelle case. Qualche madre accendeva la lampada sabbatica, non quella bella che era stata nascosta ai primi furti dei tedeschi, mentre i vecchi con la tefilà sui ginocchi recitavano le benedizioni e passavano dal borbottio della preghiera all'invettiva iraconda contro i nipotini disturbatori. Così la donna scarmigliata non ebbe difficoltà a radunare un gran numero di ebrei per avvertirli del pericolo. Ma nessuno volle crederci. Tutti ne risero.
Sebbene abiti in Trastevere, la celeste ha parenti nel ghetto ed è ben nota l'intera Keilah, la comunità. Tutti sanno che è una chiacchierona, un'esaltata, una fanatica. Basta vedere come gesticola quando parla, con gli occhi spiritati sotto quei capelli di crine vegetale. E poi si sa che in famiglia sua sono tutti un po' tocchi. Chi non conosce il suo figliolo grande? Quello di 24 anni, magro, peloso, nero e strambo, con un'aria da ham, da sapiente mancato. E si dice perfino che abbia il mal caduco. Come si fa a dare ascolto alla Celeste? Credetemi, scappate, vi dico. Vi giuro che è la verità sulla testa dei miei figli. La verità. Chissà che cosa le avranno detto. Chissà che cosa avrà capito. Quelle risate, quella incredulità, la esasperano. Comincia a dare in escandescenza in male parole, come se la minaccia, invece che i tedeschi, fosse stata lei a farla. E ora si offenda di non vederla presa sul serio. Se sapesse cosa inventare, aggraverebbe la dose per vendicarsi, per riuscire finalmente a far paura. Grida, scongiura, si fa venire le lacrime agli occhi, mette le mani sul capo dei bambini, come per proteggerli lei. Ve ne pentirete! Se fossi una signora, mi credereste! Ma perché non ho una lira? Perché porto questi stracci? E nel mostrarli rabbiosamente, li straccia ancora di più.
Ormai 13 mesi sono passati e molti dei testimoni di quella sera sono disposti a riconoscere che forse, se la Celeste fosse stata una signora e non la poveraccia che è, però quella sera risalirono alle loro case, si rimisero a sedere intorno alla tavola, a cenare, commentando quella storia senza sugo.
Era chiaro che cosa fosse passato per la testa della pazza. Una ventina di giorni prima il maggiore Kapler aveva minacciato al presidente della comunità, commendator Foy, e a quello dell'Unione, dottor Almansi, di prelevare 200 ostaggi ebrei. Le cifre corrispondevano e di lì l'equivoco. La povera gente sa sempre le cose in ritardo e di traverso, ma quel poco che arrivano a sapere credono sempre che sia oro colato. Ormai la minaccia dei 200 ostaggi era scongiurata. I tedeschi saranno dei reshaim, dei cattivi, ma sono gente d'onore. Contrariamente all'opinione diffusa, gli ebrei non sono diffidenti. Per meglio dire, sono diffidenti allo stesso modo che sono astuti, nelle piccole cose, ma creduli e disastrosamente ingenui in quelle grandi. Verso i tedeschi furono e si mostrarono ingenui quasi con ostentazione. I motivi che se ne possono dare sono parecchi. Persuasi da secolari esperienze che il loro destino sia di essere trattati come cani, gli ebrei hanno un disperato bisogno di simpatia umana e per accattarla la offrono. Fidarsi della gente, abbandonarvisi, credere alle loro promesse è appunto una prova di simpatia. Si comportarono così anche con i tedeschi? Sì, purtroppo. Coi tedeschi poi giocava anche il classico atteggiamento degli ebrei di fronte all'autorità. Fin da prima della caduta di Gerusalemme, l'autorità ha esercitato sugli ebrei un potere di vita e di morte assoluto, arbitrario, imperscrutabile. Questo ha fatto sì che nelle loro teste e nel loro stesso inconscio l'autorità si configurasse come un nume onnipotente, esclusivo e geloso. Diffidarne, quando essa promette, sia per male che per bene, è cadere in peccato che presto o tardi si sconterà, anche se questo peccato non si manifesti e rimanga soltanto un'intenzione o una mormorazione. E, finalmente, l'idea madre del giudaismo è quella della giustizia. Portare questa idea nella civiltà d'Occidente è stata la missione degli ebrei. Renan fa addirittura il tema fondamentale per interpretare tutta la storia di Israele, fino ai grandi annunzi escatologici, fino all'attesa messianica, fino alla promessa di quel giorno del Signore che, domani o chissà quando, accenderà la sua alba sul vertice dei millenni per ricondurre appunto il regno della giustizia su questa terra. Per tutti questi motivi, gli ebrei di Roma si fidarono, in un certo qual modo, dei tedeschi, anche e diremmo soprattutto dopo quanto era successo il 26 settembre.
Si sentivano come vaccinati contro ogni ulteriore persecuzione. Sarebbe stata un'ingiustizia e per temperamento non vi potevano credere. Mostrare di temere sarebbe stato un polemizzare contro i tedeschi e infine sarebbe stato un peccare contro l'autorità. Perciò quella sera gli ebrei risero al messaggio della pazza celeste.
Effettivamente, la sera del 26 settembre 1943, il presidente della comunità israelitica di Roma e quello dell'Unione delle Comunità Italiane, tramite il dottor Kapp, funzionario della questura, erano stati convocati per le ore 18 all'ambasciata germanica. Li ricevette, paurosamente cortese e distinto, il maggiore della SS, Herbert Kappler, che li fece accomodare e per qualche momento parlò del più e del meno in tono di ordinaria conversazione. Poi entrò nel merito. Gli ebrei di Roma erano doppiamente colpevoli. Come italiani, per il tradimento contro la Germania.
Ma meno di due mesi dopo, un decreto germano-fascista, auspici Rahn, Mussolini e Pavolini, doveva disconoscere agli ebrei d'Italia la cittadinanza italiana.
E come ebrei? Perché appartenenti alla razza degli eterni nemici della Germania. Perciò il governo del Reich imponeva loro una taglia di 50 kg d'oro, da versarsi entro le ore 11 del successivo martedì 28. In caso di inadempienza, razzia e deportazione in Germania di 200 ebrei. Praticamente poco più di un giorno e mezzo per trovare 50 chili d'oro.
Alle difficoltà che i due rappresentanti ebrei cercarono di opporgli, il maggiore ribatté che, a titolo di agevolazione, avrebbe fornito lui gli automezzi e gli uomini per la ricerca dell'oro. I due erri non accettavano. Sta bene, come non detto. Ma in via sempre di largheggiare, prorogava di un'ora il termine di consegna. Gli fu domandato quale fosse la valutazione dell'oro in lire. Il Kappler capì subito l'antifona. Di lire italiane il grande Reich non ne aveva bisogno e comunque sorrise. Quando gliene occorressero, poteva sempre stamparle. Poi credette opportuno di completare la propria presentazione illustrando che con lui non era il caso di recalcitrare, se no si sarebbe incaricato personalmente della razzia e a lui, in parecchie altre circostanze similari, questo genere di operazioni era sempre riuscito benissimo. Colché gli argomenti parvero esaurirsi e la seduta fu tolta.
La questura italiana, subito informata dell'imposizione, non rispose. Si riscrisse, si andò, si telefonò. Il silenzio, per una crudele allusione, era più che mai d'oro. Allora, nella serata stessa e nella successiva mattina, si radunarono i maggiorenti della comunità insieme con le persone ritenute più esperte di affari e facoltose. Ci si desolò, si discusse, si dichiarò che la cosa non era fattibile. Ma i più energici prevalsero, sicché per tempo fu dato inizio alla raccolta dell'oro. La voce era già corsa tra gli ebrei. Tuttavia sulle prime le offerte giungevano lentamente, con una specie di perplessità. Fu in quelle ore che il Vaticano fece ufficiosamente sapere che teneva a disposizione degli ebrei 15 kg d'oro per sopperire agli eventuali ammanchi. Frattanto però le cose avevano cominciato a mettersi meglio. Ormai tutta Roma aveva saputo del sopruso tedesco e ne era commossa.
Guardinghi, come temendo un rifiuto, come intimiditi di venire ad offrire dell'oro ai ricchi ebrei, alcuni ariani si presentarono. Entravano impacciati in quel locale adiacente alla sinagoga, non sapendo se dovevano togliersi il cappello o tenere il capo coperto, come notoriamente vuole l'uso rituale degli ebrei. Quasi umilmente domandavano se potevano anche loro, se sarebbe stato gradito. Purtroppo non lasciarono i nomi. Torna a mente, par bella, una parola ripetuta anche da George Eliot: il latte dell'umana bontà.
Il centro di raccolta era stato stabilito in un ufficio della comunità. La questura, che da questo orecchio tornava finalmente a sentirci, aveva disposto un servizio d'ordine e di vigilanza. L'affluenza, infatti, era cominciata a diventare notevole. Al tavolo sedeva una persona di fiducia della comunità. Accanto a lui un orafo saggiava le offerte e un altro le pesava. Subito era stato fatto circolare l'avviso che non erano ammessi i contributi in denaro. Questo avrebbe impigrito l'afflusso del metallo. Peraltro il metallo già cominciava a far mucchio. Molte persone si erano presentate ad offrire dell'oro in vendita. Quindi si cominciò ad accettare anche il contante e a fare degli acquisti sulla base di prezzi assai oscillanti. Il martedì mattina, prima delle 11, il quantitativo era stato raggiunto, con anzi un residuo di 2 milioni liquidi che furono accantonati nella cassaforte della comunità. La sala di raccolta venne chiusa a chiave. Davanti la porta, con gli agenti di pubblica sicurezza, si sedettero gli orafi e alcuni rappresentanti della comunità.
Qualche tedesco melomane culturale e spiritoso avrebbe forse scherzato su questi Fafner a guardia del tesoro. Invece, quella brava gente, siccome le mogli avevano portato loro da mangiare, lungi dal vomitare fiamme, si misero a far colazione in pace. Avevano la coscienza a posto. C'erano stati momenti di angoscia, le consultazioni febbrili dell'orologio, ma tutto sommato si era fatto un buon lavoro.
Fu telefonato all'ambasciata germanica per ottenere una dilazione di qualche ora. Era una cautela ad evitare che, visto il pronto successo, si aumentassero le pretese. Santa ingenuità degli astuti, come se i tedeschi non avessero avuto spie. Comunque si ottenne che la scadenza fosse protratta fino alle 18, ora in cui i tre automobili, dal lungotevere Sanzio, si avviarono con loro i due presidenti, i due orafi e una scorta di agenti sempre guidati dal dottor K alla volta di Villa Volkonsky. Non che abbassarsi alla formalità di ricevere, di incassare quell'oro, il Kappler non degnò neppure mostrarsi. Fece dire in anticamera da una segretaria che la taglia doveva essere versata in via Tasso. Il convoglio riparte da Villa Volkonsky, svolta l'angolo, giunge alla via Malfamata. In via Tasso gli ebrei si trovarono di fronte ad un certo capitano Schulz. Costui era assistito da un orafo e da un pesatore tedeschi. L'oro era stato sistemato in 10 scatole di cartone. 10 erano, ripetiamo, e ciascuna conteneva 5 kg di metallo. Pesare e controllare doveva essere la cosa più spedita del mondo.
Ma le 20 erano trascorse da un pezzo e né i presidenti né gli orafi avevano fatto ritorno alle loro abitazioni. Il tic-tac degli orologi, nel silenzio di quelle case, era come il tarlo dell'angoscia. Scandiva per i familiari il passo delle congetture di minuto in minuto più moleste. Un trillo assurdo del telefono, ma non erano loro, erano gli amici. Quelli che più si erano adoperati per la ricerca dell'oro e adesso si ritiravano dall'apparecchio con parole che volevano essere di fiducia e invece erano già di compianto. Finalmente i quattro uomini rientrarono. Era in loro quel misto di sollievo e di collasso che subentra in tutta la persona al termine di una grandissima fatica. Il senso un po' di chi torna dall'aver accompagnato al cimitero una persona cara per un cammino lungo e una giornata inclemente, quando si è già estenuati da notti di veglia e di affanno. Ristorarsi, buttarsi in letto, cercare di non pensarci più. Che cosa era successo? Loro stessi non riuscivano a spiegarselo bene. Fatto un primo controllo, i germanici, su un tono che non ammetteva repliche, avevano eccepito che le scatole erano soltanto 9. Come non immaginarselo che gli ebrei avrebbero tentato di frodare il Reich? Discussioni lunghe, cavillose, drammatiche. Il capitano Schulz ricusava ogni riscontro. Sinché poi, alla fine, rifatti quasi di prepotenza i conti e le pesate, le scatole erano risultate innegabilmente 10. Il quantitativo ineccepibile, anzi, eccedeva di parecchi grammi. Se non che il capitano Schulz si era rifiutato di rilasciare ricevuta. Perché? si pensò che i tedeschi non volessero rilasciare documenti del sopruso. O forse nessuno osava mettere personalmente la firma sotto un simile documento. Gli accordi di Mosca sulla responsabilità e la punizione dei delitti di guerra dovevano essere stipulati che parecchie settimane appresso, ma nella coscienza dei criminali c'è sempre il senso di una fatalità del castigo.
Più verosimilmente la spiegazione del rifiuto va cercata nei fatti che seguirono. Sapeva già il capitano Schulz quello che si preparava per l'indomani? Indubbiamente lo sapeva il maggiore Kappler della SS, perché furono reparti della SS quelli che la mattina dopo, 29 settembre, si presentarono alla comunità e asportarono archivi, documenti, registri, tutto quanto trovarono, compresi naturalmente i 2 milioni liquidi avanzati dalla raccolta dell'oro. A parte questo, la visita non fu molto fruttuosa. Gli arredi del tempio e gli oggetti di pregio erano già stati messi in salvo e fu, crediamo, una delle pochissime precauzioni prese dagli ebrei. Una strana figura appare l'11 ottobre nei locali della comunità, accompagnato anche lui da una scorta di SS. Al vederlo si direbbe un ufficiale tedesco come tutti gli altri, con quel più d'arroganza che gli dà l'appartenere a una specialità privilegiata e tristemente famosa. Tutto divisa, anche lui, dalla testa ai piedi, quella divisa attillata di un'eleganza schizzinosa, astratta e implacabile, che inguaina la persona, il fisico, ma anche e soprattutto il morale, con un ermetismo da chiusura lampo. È la parola verboten tradotta in uniforme. Proibito. Proibito l'accesso all'uomo e all'individuale passato che vive in lui, che è la sua storia e la sua più vera specialità di creatura di questo mondo. Proibito vedere altro che questo suo presente, rigoroso, automatico, intransigentemente reciso.
Mentre i suoi uomini cominciano a buttare all'aria la biblioteca del collegio rabbinico e quella della comunità, l'ufficiale, con mani caute e meticolose, da ricamatrice di fino, palpa, sfiora, carezza papiri e incunaboli, sfoglia manoscritti e rare edizioni, scartabella codici membranacei e palinsesti. La varia attenzione del tocco, la diversa cautela del gesto, sono subito proporzionate al pregio del volume. Quelle opere, per la maggior parte, sono scritte in remoti alfabeti, ma ad apertura di pagina l'occhio dell'ufficiale si fissa e si illumina, come succede a certi lettori che subito sanno trovare il punto sperato, lo squarcio rivelatore. Tra quelle mani signorili, come sottoposti a una tortura acuta e incruenta, di un sottilissimo sadismo, i libri hanno parlato. Più tardi si seppe che l'ufficiale dell'SS era un egregio cultore di paleografia e di filologia semitica.
E questa era la prima parte.
La biblioteca del Collegio Rabbinico di Roma e più ancora quella della comunità contenevano insigni raccolte ed esemplari di eccezione. Vi erano custoditi documenti copiosissimi e cronache, manoscritte e a stampa, della diaspora nel bacino mediterraneo, oltre tutte le fonti autentiche di tutta la storia, dalle origini, degli ebrei di Roma, i più vicini e diretti discendenti dell'antico giudaismo. Profili ancora ignoti, da intentate prospettive della storia dei Cesari, degli imperatori e dei papi si nascondevano sotto quelle scritture, e generazioni che parevano passate su questa terra veramente come la schiatta delle foglie attendevano dal fondo delle carte che qualcuno le facesse parlare. Un colpo secco della chiusura lampo e la divisa ha rinserrato il semiologo, che è ridivenuto un ufficiale della SS. Ordina: se qualcuno tocca, o nasconde, o asporta uno di questi libri, sarà passato per le armi secondo la legge di guerra tedesca. Se ne va. I suoi tacchi scandiscono gli scalini. Dopo poco, sulla linea tranviaria della circolare nera, giungono tre carrozzoni merci. Le SS vi caricano le due biblioteche. I carrozzoni ripartono. Libri, manoscritti, codici, pergamene hanno preso la strada di Monaco di Baviera. Chissà se saranno gli stessi carrozzoni a cui toccherà tra breve di portare in Germania altro e ben altrimenti vivo carico. Il tempo per l'andata e il ritorno c'è stato. 5 giorni.
E ancora, per l'ultima volta ci domandiamo, ma se le angherie duravano così, perché non pensare a salvarsi? Il furto dei libri non era un'angheria per la gente del ghetto, che di libri non si intendeva, e viceversa erano proprio loro, quelli di Piazza Giudia, che più avrebbero dovuto avvertire la minaccia, perché loro erano destinati a fornire il più vasto bottino di vittime. Ma avrebbero poi dato retta a quell'allarme? Erano pigri, attaccati a quei luoghi. L'ebreo errante ormai si sente stanco. Ha troppo camminato, non ce la fa più. La fatica di tanti esili e fughe e deportazioni, di quelle tante strade percorse dagli avi per secoli e secoli, ha finito per intossicare i muscoli dei figli. Le loro gambe si rifiutano di trascinare ancora i piedi piatti.
E poi c'è stata certamente una quinta colonna che lavorava a spargere fiducia. Per esempio, il 9 ottobre, parecchi ebrei erano stati arrestati. Molti si sgomentarono, poteva essere l'inizio di una persecuzione contro le persone. Subito, di rimando, fu fatta circolare la notizia rassicurante ed elementi responsabili della comunità, senza dubbio a fin di bene, contribuirono a diffonderla, che quegli arresti costituivano casi eccezionali e qualificati. Si trattava di persone già tutte segnalate per attività antifascista. L'attività era stata colpita in loro, non la razza. I tedeschi continuavano a mostrarsi discreti, quasi umani. Con la loro forza così schiacciante, con la loro autorità così assoluta, avrebbero potuto fare assai di peggio, e viceversa. No, non c'erano speciali motivi di diffidare, di prendere le cose al tragico. E gli ebrei dormivano nei loro letti. Verso la mezzanotte del venerdì 15 ottobre, allorché dalle strade cominciarono a sentirsi schioppettate e detonazioni. Dal 25 luglio, quando Badoglio aveva messo il coprifuoco, e più ancora dall'8 settembre, quasi ogni notte si sentivano spari per le vie e si diceva che erano per la gente che circolava oltre l'ora senza permesso. Ma quegli spari abituali rimanevano isolati, come i rintocchi dell'ora, e di rado giungevano così vicini e mai così insistenti. Questi invece si intensificano, si stringono, si sovrappongono, diventano una vera sparatoria. Fossero solo spari, qualcosa di più sinistro vi si mescola. Colpi che partono secchi, per propagarsi poi quasi ondulati e fare dentro il buio un cratere cupo e svasato.
Baruch Dayan Emet, benedetto il giudice di verità. Qualcuno si alza a sedere sul letto, ma dell'avviso portato sul far della sera dalla piazza di Trastevere nessuno si ricorda più.
I coraggiosi si avvicinano alle finestre. Pallottole e schegge sibilano e guaiscono a pochi centimetri dalle persiane. Si piantano nei vecchi intonachi delle facciate. Attraverso le persiane chiuse si vedono nella via, sotto la pioggia fine e viscida, tra i bagliori della fucileria e gli sprazzi dei petardi, drappelli di soldati che sparano in aria e lanciano bombe a mano verso i marciapiedi. Dagli elmetti si direbbero tedeschi. Ma l'occhiata è stata rapida. Non è prudente rimanere presso la finestra. Ora Jorbetin, i soldati si sono messi anche ad urlare e a schiamazzare. Voci e grida squarciate, colleriche, sarcastiche, incomprensibili. Che vogliono? Con chi ce l'hanno? Dove vanno?
Nelle case ormai tutti sono in piedi. I vicini si riuniscono per farsi coraggio e viceversa non riescono che a farsi paura a vicenda. I bambini strillano. cosa si può dire ai bambini per azzittarli quando non si sa che dire a se stessi?
Stai buono. Ora vanno a Monte Savello, vanno a Piazza Cairoli. Tra poco finisce tutto, vedrai.
Ma non finisce affatto. Pare che si allontanino e poi rieccoli. E intanto la sparatoria non è mai cessata. Facessero qualcosa, sfondassero una porta, una saracinesca, una bottega, almeno si capirebbe il perché. Ma no, sparano, urlano, nient'altro. Questo non capire è il peggiore degli incubi.
Una donna che si è sgravata da poche ore non resiste più all'ossessione. Si butta giù dal letto, afferra il neonato, corre nel finello di una vicina. Ma lì sviene. Le donne la soccorrono, il cognac, la borsa calda. Questa almeno è la vita di tutti i giorni. Sono i mali di cui si sa il rimedio. Ma quelli giù sparano sempre e urlano da 2 ore, da 3 ore, da più di 3 ore. Ogni anno alla mensa pasquale si ripone una mezza azima, una credenza tramandata da chissà che antico tempo, forse da quando gli ebrei facevano ancora gli agricoltori. Vuole che un boccone di quell'azima, buttato dalla finestra, acqueti gli uragani, le tempeste, le grandinate che distruggono il pane, spogliano le viti e gli ulivi, portano la carestia e forse la morte. Chissà se quella notte qualcuno pensò di estrarre dal cassetto l'azima avanzata dalla Pasqua precedente, da quando, per l'ultima volta, si era commemorata l'uscita dall'Egitto, la liberazione dai faraoni, e di lanciarla contro quel finimondo. Il grano era mietuto, le viti vendemmiate, ma un altro raccolto era da salvare, quella progenitura di Israele che ai patriarchi era stata promessa numerosa, come l'arena del mare.
Ma se da una finestra fosse caduta l'azima innocente, i tedeschi avrebbero mirato coi moschetti e i mitragliatori, avrebbero scagliato bombe a mano contro quella finestra. Loro soli sapevano la ragione di quell'inferno, e forse la vera ragione era proprio che non ce ne fosse nessuna. L'inferno gratuito, perché riuscisse più misterioso e perciò più intimidatorio. La gente lì per lì suppose che volesse essere un dispetto, una beffa contro gli ebrei. Più tardi, con la logica e il senno di poi, si pensò che i tedeschi volessero spaventare la gente di ghetto e, casomai qualcosa fosse trapelato dai progetti per l'indomani, costringerla a tapparsi in casa per prenderla tutta.
Verso le 4 del mattino la sparatoria si placò. Faceva freddo. L'umidità della notte piovosa attraversava i muri. Nella levataccia erano tutti rimasti in camicia e ciabatte, con appena qualche scialletto e pastrano sulle spalle. I letti abbandonati avevano forse custodito un po' di tepore. Stanchi, con quel senso di cavo e di disseccato che lascia dentro le orbite una grossa emozione, con le ossa peste, battendo i denti, ciascuno tornò alla propria casa, nel proprio letto. Tra 2 ore sarebbe stato giorno, qualche cosa si sarebbe saputa. E poi, a ripensarci, non era capitato niente.
Pare che il primo allarme l'abbia dato una donna, di nome Letizia, che il vicinato chiama Letizia l'occhialona, una grossa ragazza attempata, tutta umida di tratti e di forme, con gli occhi fissi, i labbroni all'infuori, che le immobilizzano sulla faccia un sorriso inerte e senza comunicativa, dal quale esce una voce assente, contrariata, estranea a ciò che dice. Verso le 5, costei fu sentita gridare: «Dio! I mamoni!» Erano infatti i tedeschi, che con il loro passo pesante cominciavano a bloccare strade e case del ghetto. Il proprietario di un piccolo caffè del portico di Ottavia, un ariano che dalla posizione privilegiata del suo locale ha potuto assistere a tutto lo svolgersi delle operazioni, era giunto poco prima da Testaccio e per il portico, non aveva notato nulla di anormale.
Ci sarebbe stato il tempo per salvarsi dopo la sparatoria? O il quartiere era già circondato?
Dice che lui i passi cadenzati li cominciò a sentire verso le 5:30.
Sulle ore non è stato possibile mettere d'accordo i testimoni. Quel tempo di sciagura deve essere stato terribilmente elastico, soggetto a valutazioni soltanto psicologiche.
Non aveva ancora aperto la bottega. Stava mettendo sotto pressione la macchina dell'espresso. Socchiuse un battente e vide...
Vide, lungo i marciapiedi, due file di tedeschi. Occhio e croce forse un centinaio. Nel mezzo della via stavano gli ufficiali che disposero sentinelle armate a tutti i canti di strada. I radi passanti si fermavano a guardare. I tedeschi non si interessavano di loro. Solo più tardi cominciarono ad acciuffare chi portasse involti o valigie, indizi di tentata fuga.
Entriamo ora in una casa di via Sant'Ambrogio, nel ghetto. Potremo seguire la razzia in tutte le sue fasi. Verso le 5, ora psicologica, ripetiamo, la signora Laurina S. viene chiamata dalla strada. È una nipote che le grida: «Zia! Zia, scendi! I tedeschi portano via tutti!» Questa ragazza, qualche momento prima, uscendo di casa in via della Reginella, aveva veduto portar via un'intera famiglia con 6 bambini, il maggiore dei quali di 10 anni. La signora S. si affaccia alla finestra. Vede ai lati del portoncino 2 tedeschi armati di moschetto.
Qui si domanderà come abbia potuto la nipote gridare così dalla via e parole tanto esplicite alla presenza di 2 tedeschi. Ripetiamo che i tedeschi, in massima, non rastrellarono la gente per via. Fuori di casa furono presi soltanto quelli che, infelici, vollero farsi prendere. Né bisogna credere che la tragedia si sia svolta in un'atmosfera di muta e trasecolata solennità. Le persone seguitavano a parlare tra di loro, a gridarsi degli avvisi, delle raccomandazioni, come nella vita di tutti i giorni. La fatalità svolgeva il suo lavoro sostanzioso, senza preoccuparsi del cerimoniale, senza badare all'inezia di forma. Il dramma entrava nella vita e vi si mescolava con una spaventosa naturalezza che lì per lì non lasciava campo nemmeno allo stupore.
Dapprima la signora S. suppose, come tutti, che i tedeschi fossero venuti a portar via gli uomini per il servizio del lavoro. Questa idea, sparsa probabilmente ad arte, fu la rovina di molte famiglie che non pensarono a mettere in salvo vecchi, donne e bambini. Comunque, fidando della presunta immunità delle donne, la signora S. si rifà cuore, si veste alla meglio, prende carte annonarie e borse della spesa, poi scende per cercare di capire di che si tratti. Qualche giorno prima è caduta, trascina una gamba ingessata. Giunta per via, si avvicina ai tedeschi di sentinella, offre loro da fumare e quelli accettano. Dei 2, uno poteva avere 25 anni, l'altro ne dimostrava una 40. «Portar via tutti ebrei», risponde il più anziano alla donna. Costei si batte la palma sull'ingessatura. «Ma io, gamba rotta, andare via con la mia famiglia, ospedale!» «Ya, ya», annuisce l'austriaco, e con la mano le fa cenno di svignarsela. Mentre aspetta la famiglia, la signora S. pensa di mettere a frutto la sua amicizia con i 2 soldati per vedere di salvare qualche vicino. Chiama anche lei dalla strada. «Sterina! Sterina! Che c'è?» fa quella dalla finestra. «Scappa! Che prendono tutti! Un momento! Vesto pupetto e vengo!» Purtroppo, vestire pupetto le fu fatale. La signora Sterina fu presa con pupetto e con tutti i suoi.
Dalla via del portico d'Ottavia giungono lamenti mischiati con grida. La signora S. si affaccia all'angolo della via Sant'Ambrogio col portico. Come è vero che prendono tutti, ma proprio tutti, peggio di quanto si potesse immaginare. Nel mezzo della via passano in fila indiana, un po' sconnessa, le famiglie rastrellate. Una SS in testa e una in coda sorvegliano i piccoli manipoli. Li tengono su per giù incolonnati. Li spingono avanti con i calci dei mitragliatori, quantunque nessuno opponga altra resistenza che il pianto, i gemiti, le richieste di pietà, le smarrite interrogazioni. Già sui visi e negli atteggiamenti di questi ebrei, più forte ancora che la sofferenza, si è impressa la rassegnazione. Pare che quell'atroce, repentina sorpresa già non li stupisca più. Qualche cosa in loro si ricorda di avi mai conosciuti, che erano andati con lo stesso passo, cacciati da aguzzini come questi, verso le deportazioni, la schiavitù, i supplizi, i roghi. Le madri, o talvolta i padri, portano in braccio i piccini, conducono per mano i più grandicelli. I ragazzi cercano negli occhi dei genitori una rassicurazione, un conforto che questi non possono più dare. Ed è anche più tremendo che dover dire non ce n'è ai figli che chiedono pane. D'altronde è questione di tempo. Se non li uccidono prima, verrà l'ora anche per questo.
Taluno bacia le proprie creature. Un bacio che cerca di nascondersi ai tedeschi. Un ultimo bacio tra quelle vie, quelle case, quei luoghi che li hanno veduti nascere, sorridere per la prima volta alla vita. E certi padri tengono la mano sul capo dei figlioli, col medesimo gesto con cui nei giorni solenni hanno impartito la Birkat Hoanim. Ti benedica il Signore e ti protegga.
Nella fila, la signora S. vede anche zia Chele, una vecchia di 80 anni, mezza andata di mente. Si trascinava tra gli altri, come un po' saltellando, senza capire che cosa le facessero fare, e rispondeva con saluti e sorrisi ebeti e perfino un po' fatui agli sguardi della gente. Ma poi trasaliva d'improvviso e si spaventava, biascicando frammenti di preghiere, quando i tedeschi si mettevano ad urlare.
Urlavano senza motivo, probabilmente solo per tenere desto il terrore e vivo il senso della propria autorità, affinché non nascessero intoppi e le cose fossero spiegate alla svelta.
Passa un'altra vecchia, di 85 anni, sorda e malata. Passa un paralitico, portato a braccia sulla sua sedia. Una donna, con un lattante al collo, si slaccia la camicetta, estrae la mammella e la spreme per mostrare al soldato che non ha più latte per la sua creatura. Ma quello le punta il mitragliatore contro il fianco, perché cammini. Un'altra afferra la mano di un tedesco e gliela bacia piangendo, per impietosirlo, per chiedergli chissà quale grazia da nulla, forse solo perché gli è riconoscente dal profondo dell'umiliazione che non l'abbia maltrattata di più. Una percossa le risponde, e un urlo. Ai lati della via, immobili, allibiti, impotenti a prestar soccorso, i passanti stanno a guardare. Ma poi i tedeschi non ne vogliono più sapere di questi spettatori e minacciosamente indicano di riprendere la circolazione.
Un giovanotto si stacca dalla fila. Ha ottenuto di andare a prendere un caffè sotto la sorveglianza di un SS che però non accetterà di tenergli compagnia. Deglutisce rumorosamente. La tazzina gli trema tra le mani e anche le gambe gli ballano sotto. Gira gli occhi smarriti verso i tavolini dove si è seduto a giocare a carte nelle sere che avevano ancora un domani. Con una specie di sorriso timido e stanco chiede al cameriere: che faranno di noi? Queste parole sono tra le poche lasciateci da coloro nell'andarsene. Ci fanno sentire la voce di un essere tornato per un momento nella nostra vita, tra noi, quando a lui vivo la nostra vita non apparteneva più e già era entrato in quella nuova esistenza oscura e terribile. E ci dicono pure che cosa sia passato per la testa di quegli sciagurati nei primi momenti. Una sfiduciata speranza di non aver capito bene.
Le file vengono spinte verso la palazzina delle antichità e belle arti, che sorge al gomito del portico d'Ottavia, tra la chiesa di Sant'Angelo e il teatro di Marcello. Ai piedi della palazzina si stende una breve area di scavi, ingombra di ruderi, qualche metro più bassa della strada. Entro questa fossa venivano messi gli ebrei, in fila, ad aspettare il ritorno dei 3 o 4 camion che facevano la spola tra il ghetto e il luogo dove era stabilita la prima tappa. Quegli autocarri erano coperti da tendoni impermeabili, continuava a pioveggiare, scuri o, secondo altri, tinti addirittura in nero. Dicono quegli stessi sarebbero stati tinti anche i camion. È più probabile che quel nero ce l'abbiano veduto gli occhi del dolore e dello sgomento. In realtà, Doveva trattarsi di quel cupo, e già abbastanza lugubre, color di melma e piombo, che è la vernice, per così dire, degli automezzi di guerra tedeschi. I nazisti amano la regia, la teatralità, la solennità nibelungica, atra e terrificante. Ma qui la regia era già nelle cose stesse, superflua d'altronde, perché tutto si svolgeva con estrema facilità, senza che occorresse propiziarne la riuscita con una particolare messa in scena o ricerca d'effetti. Dai camion veniva passata la sponda destra e si cominciava a fare il carico. I malati, gli impediti, i restii erano stimolati con insulti, urlacci e spintoni, percossi con i calci dei fucili. Il paralitico con la sua sedia venne letteralmente scaramentato sul camion, come un mobile fuori uso su un furgone da trasloco. Quanto ai bambini, strappati dalle braccia della madre, subivano il trattamento dei pacchi quando negli uffici postali si prepara il furgoncino. E i camion ripartivano, né si sapeva per dove. Ma quel loro periodico tornare, sempre gli stessi, faceva supporre che non si trattasse di luogo troppo lontano, e questo, nei graziati, poté accendere una specie di speranza. Non ci mandano via da Roma, ci terranno qua a lavorare.
Avete ascoltato la seconda parte de 16 ottobre 1943 di Giacomo De Benedetti.
Continuiamo a seguire la signora S. Giunta con la famiglia a Largo Argentina, varcato ormai il Mar Rosso, la signora S viene a sapere di un parente che per paura di quelle sentinelle è rimasto per le scale. Malgrado le proteste dei suoi, la signora S decide di tornare indietro a soccorrere il parente, se ancora farà in tempo. I due austriaci sono sempre alla porta. Un'occhiata le basta per sincerarsi che il patto di protezione vige sempre e ancora. Dal vano delle scale chiama il parente.
Resciude Enrico! Scappa Enrico!
Ma in questo momento 7 tedeschi sopraggiungono. Hanno sentito quel richiamo e per quanto non lo capiscono, il loro capo appioppa alla signora S uno schiaffone che la manda a lunga distesa attraverso l'andito. Poi, con incomprensibili parole tedesche e fin troppo chiare minacce col calcio del mitragliatore, la costringe a rialzarsi da sola. Due uomini si mettono davanti a lei, 3 alle sue spalle. E le tocca salire. Sul pianerottolo, le porte dei 3 appartamenti sono chiuse, sbarrate.
Il tragico, l'intensità, la complicazione dei movimenti che stanno per avvenire su questo pianerottolo potrebbero far pensare ad uno spazio adeguato, si starebbe per dire Eschileo. Si tratta invece di un ripiano di pochi palmi che interrompe una scala a spirale con i gradini di pietra sporchi e ingrommati di decrepita spazzatura tra due muri soffocanti. Un abituro, se non sapessimo che era destinato al dolore e quanto dolore lo visitò, dove l'angustia e la miseria hanno una desolazione ostile, quasi sinistra. Tutti gli odori della vita hanno impregnato i muri, il legno, il ferro, tutto, persino si direbbe i vetri delle finestrelle. Tali e consimili erano le case dove per la maggior parte si acquartieravano i più temibili nemici del grande Reich.
I tedeschi consultarono un elenco dattilografato. Disgraziatamente, 2 delle porte si erano concesse l'assurda civetteria di una targa sul battente e i nomi rispondevano a quelli dell'elenco. I tedeschi bussarono. Poi, non avendo ricevuto risposta, sfondarono le porte, dietro le quali, impietriti, come se posassero per il più surreale dei gruppi di famiglia, stavano in esterefatta attesa gli abitatori, con gli occhi da ipnotizzati e il cuore fermo in gola. L'allarme era stato dato da forse un'ora, ma nella concitazione di consultarsi, di fuggire, di salvare un po' di roba, nella ridda delle decisioni impotenti e contraddittorie, quasi nessuno aveva trovato il tempo di vestirsi. I più erano ancora in camicia con un vecchio pastrano o una frusta gabardina infilati alla meglio. Il caposquadra si avanza verso di loro. Ha in mano una specie di cartolina scritta a macchina. di cui legge il testo in tedesco. Quelli non capiscono altro che il tono perentorio di minacce. Si sciolgono i pianti delle donne e dei bambini.
La signora S. ha avuto modo di sbirciare che sull'elenco dei nomi il suo non c'è. Questo le dà coraggio, come a vendicarsi dello schiaffo. Strappa di mano al tedesco la cartolina. Il testo è bilingue. È lei che lo legge ad alta voce ai vicini. Insieme con la vostra famiglia e con gli altri ebrei appartenenti alla vostra casa, sarete trasferiti. Bisogna portare con sé viveri per almeno 8 giorni, tessere annonarie, carta d'identità, bicchieri. Si può portar via una valigetta con effetti personali, coperte, eccetera, denari e gioielli. Chiudere a chiave la casa, prendere con sé la chiave. Ammalati, anche casi gravissimi, non possono per nessun motivo rimanere indietro. Infermeria si trova nel campo. 20 minuti dopo questo biglietto, la famiglia deve essere pronta per la partenza.
20 minuti. Neppure il tempo per lamentarsi. Meno di quanto occorra per fare fagotto.
I bicchieri belli è meglio lasciarli a casa.
E le valigette? Dove trovarne una per ciascuno? I bambini ne vogliono una tutta per loro. Non seccate!
Bisogna che i tedeschi non vedano dove stavano nascosti i mangod, i soldi. Gioielli non ce n'è più. Tutti da Ungarelli. Da un cristiano.
Le parole necessarie, meglio dirsene in ebraico.
Come si fa a parlare con quei due soldati entrati in casa a sorvegliare i preparativi?
I bambini si aggrappano alle gonne. Qualcuno si busca un ceffone.
I soldati rimasti sul pianerottolo si avvicinano alla signora S. e le domandano se sia parente con quelle famiglie. No, non è parente. Se sia Iuda. No, non è Iuda. Ne dia le prove. La signora estrae le chiavi, apre il proprio appartamento per dimostrare che quella è casa sua, che lei non abita con gli altri, che non ha niente di comune con loro. La cacciano dentro casa, intimandole di chiudere la porta.
I 20 minuti concessi ai vicini stanno quasi per spirare. Alle sollecitazioni dei tedeschi ricominciano le grida, le invocazioni. Nella confusione dei preparativi si era quasi dimenticato che erano preparativi per essere portati via.
La signora S. non regge più. Esce sul pianerottolo. I tedeschi fanno per ributtarla dentro, ma lei torna a mostrare la gamba ingessata. Deve andare all'ospedale. Qualcuno le accenna che è libera, che fili via. In questo momento, vedendola avviarsi per le scale, 4 bambini scappano dagli altri 2 appartamenti. Le si attaccano alle braccia, alle vesti. Aiutaci! Laurina! Laurina, salvaci! Una di quei 4 bambini... è la bambina Esther P., che aveva allora 12 anni. Racconta che quella notte era venuta a dormire da zia, perché l'indomani mattina presto doveva andare a fare la fila dell'erba e di uscire solo al buio lei aveva paura. Appena con zia furono fuori di casa, videro tutti gli angoli piantonati dai tedeschi. Rientrarono subito. Zia pensava, anche lei, che i tedeschi fossero venuti per prendere gli uomini. Perciò voleva dare i soldi al marito che scappasse. Avessero tirato per la loro strada. Almeno loro 2 si sarebbero salvate. Invece erano rimaste incastrate, perché di lì a poco erano sopraggiunti 7 tedeschi. Quando capì di essere presa, la bambina ebbe soprattutto paura che suo padre, non vedendola tornare a casa, si arrabbiasse. Anche zia, correndo tra armadio e cassettone, le diceva: «Scappa! Torna a casa, se no poi papà mi strilla!»
Questa idea della strillata e soprattutto quel poi dicono molte cose. Loro continuavano a pensare a un dopo nella vita di prima, con le abitudini di prima, eppure il biglietto parlava chiaro. Senza dubbio ci fu gente più consapevole, che subito si rese conto di ciò che stava capitando. Ma a quelli di Piazza Giudia, a gran parte almeno, succede come quando portano un parente dal medico che fa loro una diagnosi senza speranza. Per parecchio tempo ripetono il nome di quella malattia, ci fanno i commenti, ci prendono confidenza, come se fosse il nome di una delle tante malattie che già conoscono, che sono già state in casa. Solo più tardi capiscono che cosa ci sia dietro, dentro quel nome.
La signora S. strinse a sé i bambini. Disse che erano suoi. I tedeschi lasciarono correre. Appena in strada i piccoli se la squagliarono. La signora S. fa pochi passi, poi sviene. La soccorrono alcuni ariani che la portano al caffè di Ponte Garibaldi.
Può fare specie che questa donna, cacciatasi così temerariamente nel cuore della razzia, senza quasi tralasciare occasione di compromettersi, non sia stata riconosciuta come ebrea anche lei e portata via. Come può fare specie che i tedeschi siano stati così corrivi nel concederle quei quattro bambini? Si è già detto che si regolavano soprattutto in base ai loro elenchi. Tutto sommato rimane l'impressione che la SS, in un genere di operazioni a cui avevano fatto il callo, abbiano agito quella mattina con una sorta di rigore professionale, di coscienza del mestiere, piuttosto che stimolati da un preciso accanimento. La brutalità che mostrarono faceva parte, si direbbe, della tecnica e non divenne, salvo eccezioni, sadismo individuale. Così, per quella mattina, la razzia non si tramutò, generalmente parlando, in caccia all'ebreo. Per esempio, le famose distribuzioni settimanali delle sigarette furono per una volta tanto una provvidenza. Molti uomini si salvarono perché si trovavano a fare la fila dal tabaccaio e nessun tedesco si preoccupò di andarveli a cercare. Parecchi di quelli il destino li teneva in serbo per le fosse ardeatine e molti furono razziati e arrestati in seguito. In sostanza, le SS agirono soprattutto come se il loro incarico fosse di fornire ai mandanti un certo numero di ebrei. E visto che stavano facilmente raggiungendolo, non si sono dati la briga di andare per il sottile, di fare dello zelo supplementare. Ma ci sono esempi in contrario, che mostrano come la presunta regola subisse tali e tante eccezioni che finiva per diventare un inganno per chi se ne fosse fidato, un peggiore trabocchetto per chi vi avesse fatto assegnamento. Torto nostro a voler cercare una regola nel peggiore degli arbitrii.
Una certa signora N. si era rifugiata nel caffè. D'improvviso sente giungere dalla strada voci più alte e concitate. Era un giovanotto, qualificatosi poi come giornalista italiano, che stava discutendo in tedesco con una SS per cercare di strappare dalla fila, già avviata verso i camion, una donna incinta. La signora N. riconosce in essa la propria sorella, di cui ignorava la sorte. Non può nascondere un gesto di sbigottito dolore. Un tedesco se ne avvede, arguisce la parentela, si precipita sulla signora N, la porta via con la figlioletta che le stava accanto. Un'altra donna si credeva ormai in salvo. Le avevano portato via il marito, male nascostosi nel cassone dell'acqua. Lei, con i quattro bambini, di cui due ammalati di difterite, con febbre altissima, stava fuggendo ed era già arrivata a Ponte Garibaldi. Vede passare un camion pieno di parenti. Caccia un urlo. I tedeschi le volano addosso, l'agguantano, lei e i figli. Un ariano interviene e riesce a salvare una delle bambine, protestando che è sua. Ma quella si mette a piangere che vuole stare con mamma e viene rastrellata, anche lei.
Abbiamo più volte parlato dei famosi elenchi. Anche questi erano quanto di più arbitrario si possa immaginare, con inclusioni e omissioni ugualmente inspiegabili. Come siano stati compilati e su quali indicazioni, nessuno è ancora riuscito a sapere. È da escludere intanto che i nominativi siano stati prelevati dalle carte rubate dell'archivio della comunità. Quelli erano ruoli di contribuenti, mentre sugli elenchi tedeschi figuravano in prevalenza famiglie che non avevano mai pagato contributi. Altri dice che ai gruppi rionali fascisti esistevano liste complete dei cittadini di razza ebraica, abitanti nella giurisdizione del gruppo. Ma quegli enti avevano subito gli assalti dagli antifascisti in seguito al 25 luglio. Inoltre, le lacune e le aggiunte delle liste tedesche fanno dubitare che quella possa essere stata la fonte. Idem per i commissari di pubblica sicurezza, muniti anch'essi di repertori del genere, dei quali in tempo fascista si erano valsi per le piccole angherie agli ebrei. O forse i tedeschi saranno ricorsi alla direzione della demografia e razza presso il Ministero dell'Interno? Ma allora si domanda, perché dopo il 25 luglio Finita la campagna razziale, non si pensò di eliminare quei registri e schede divenuti superflui. E se non dopo il 25 luglio, perché non almeno dopo l'8 settembre, come in altri ministeri si fece per altri documenti? La negligenza del luglio diventa nel settembre criminosa responsabilità. Nei giorni precedenti la razzia, i tedeschi avevano a lungo frequentato gli uffici della Nona, rovistando schedari e facendo rilievi, col pretesto dell'imminente distribuzione delle nuove tessere alimentari. Sarebbero venuti di lì gli elenchi? Ma sulle tessere annonarie nessuno ha mai visto annotazioni razziali e i tedeschi avrebbero dovuto quindi fare lunghi e scomodi raffronti con i loro prontuari di cognomi ebraici. Chi scrive questo resoconto passò la mattinata del 16 ottobre in casa di una vicina. Costei si lasciò sfuggire che la razzia era preveduta. Infatti un suo conoscente impiegato all'anagrafe le aveva confidato giorni prima che si erano dovuti ammazzare di lavoro per certi elenchi di ebrei che bisognava approntare per i tedeschi. Di ritorno a Roma nel luglio successivo cercammo di ripigliare il discorso, ma non ci fu verso. La vicina cadeva dalle nuvole, non si ricordava di avere mai saputa, né tantomeno detta, una simile notizia.
Il tempo, che si era mantenuto per tutta la mattina fradicio e basso, verso le 11 ebbe una breve remissione. Un poco di sole brillò sulle selci del portico d'Ottavia, dove da ore si trascinavano quei poveri piedi, quei piedi piatti così derisi, già stanchi, già dolenti prima di iniziare il viaggio. Nei sabati ormai lontani, quel raggio di sole attraversava le vetrate della sinagoga, andava ad accendere le canne dell'organo che gli rispondeva nel registro più d'oro, e lo riversava quel raggio sui fedeli inconcenti di giubilazione, in uno sfolgorare di santa allegrezza. I fanciulli cantavano: «Santo, santo il Dio degli eserciti!» Ora, dal fondo della fossa in cui stanno aspettando di essere deportati, quei fanciulli non levano altro che pianto. Un pianto che non fa coro, che non si innalza al cielo come il fumo dei sacrifici, che il cielo, tornato basso, sembra respingere, far ricadere sulle loro spalle. Quanti anni ancora dovranno passare prima che quel canto diventi il cantico dei fanciulli nella fornace, prima che il Dio degli eserciti li ascolti, nuovamente rapiti, nel celebrare la sua gloria?
La razzia si protrasse fino verso le 13. Quando fu la fine, per le vie del ghetto non si vedeva più anima. Vi regnava la desolazione della Gerusalemme di Geremia. Quomodo sedet sola civitas. Come siede desolata la città. Tutta Roma era rimasta allibita. Negli altri quartieri il rastrellamento si era svolto con la stessa procedura del ghetto, ma naturalmente alla spicciolata. La città era stata divisa in parecchi settori. Per ciascuno era adibito un camion che andava a fermarsi via via presso i portoni segnati sull'elenco. Di primo mattino, quando li trovavano ancora chiusi, le SS se li facevano aprire dai poliziotti italiani. Di solito un graduato rimaneva di guardia al camion, mentre due militi salivano nelle case. Se l'appartamento era di aspetto borghese e agiato, per prima cosa quei militi si facevano indicare il telefono e ne strappavano i fili. Si racconta che in Prati un operaio, avendo notato una momentanea distrazione del graduato di guardia, saltò su un camion e a tutta velocità lo portò via con tutto il carico, che insperatamente si trovò liberato. Però di questi miracolati non ci è riuscito personalmente di vederne nessuno. Le SS che compirono questa razzia appartenevano a un reparto specializzato, giunto dal nord la sera prima, all'insaputa di tutte le altre truppe tedesche di stanza a Roma. Non erano pratici della città, e non ebbero tempo di compiere i sopralluoghi nei punti in cui dovevano operare.
A taluno di quei giovanotti non sembrò vero di poter disporre di un automezzo, sia pur carico di ebrei razziati, per fare un po' di giro turistico della città. Sicché, prima di raggiungere il luogo di concentramento, i disgraziati che stavano nell'interno dovettero subire le più capricciose peregrinazioni, sempre più incerti sul loro destino e, ad ogni nuova svolta, ad ogni nuova via che infilassero, assaliti da diverse e tutte inquietanti congetture. Naturalmente, la meta più ambita di quei turisti era Piazza San Pietro, dove parecchi dei camion stazionarono a lungo. Mentre i tedeschi secernevano i Wunderbar da costellarne il racconto che si riservavano di fare in patria a qualche Lili Marlene, dal di dentro dei veicoli si alzavano grida e invocazioni al Papa, che intercedesse, che venisse in aiuto. Poi i camion ripartivano e anche quell'ultima speranza era svanita.
Gli ebrei furono ammassati nel collegio militare. I camion entravano e andavano a fermarsi davanti al porticato di fondo. Le operazioni di scarico si svolgevano con la stessa ruvidezza e sommarietà con cui erano avvenute quelle di carico. I nuovi arrivati erano fatti schierare per tre, a qualche distanza da gruppi consimili, che già stazionavano sotto la sorveglianza di numerose sentinelle tedesche armate fino ai denti. Tra un gruppo e l'altro, con burbanzoso cipiglio di ispettori e aria soddisfatta da giorno di sagra, furono veduti circolare alcuni fascisti repubblicani. A partire da una certa ora vennero formate delle squadre che, separati gli uomini dalle donne, furono convogliate nelle aule del collegio. Regnava in queste un'oscurità da limbo, perché le imposte erano state ermeticamente chiuse. Fin dal cortile, dove per tutto il giorno durò la massima confusione, si udivano le grida di affanno e le lugubri vociferazioni di pena che si mescolavano in quelle aule. Ogni tanto un ordine minaccioso, urlato in italiano, ristabiliva un momentaneo e quasi più angoscioso silenzio. Poche ore erano bastate perché nei locali stipatissimi cominciasse a stagnare quella vita infetta che è come il miasma di tutte le carceri e luoghi di deportazione. Sentinelle sorveglianti impedivano quasi sempre di raggiungere le latrine. Il proposito di umiliare, di deprimere, di ridurre quella gente a stracci umani, senza più una volontà, senza più il rispetto di se stessi, fu subito evidente.
Forse i tedeschi non si aspettavano un così completo successo. L'abbondanza del materiale rastrellato superò le previsioni, almeno a giudicare dal luogo prescelto per ammassarlo, che ben presto si rivelò insufficiente. E bisognò lasciare sotto il porticato gran numero di persone che le aule non potevano più contenere. Gli uomini più ben portanti, quelli da cui c'era da temere qualche alzata, furono messi col capo verso il muro, che è ormai la classica posizione umiliante e intimidatrice inventata dai nazi fin dalle prime persecuzioni contro gli ebrei. Se qualche bambino si provava a giocare, le sentinelle intimavano alla madre di farlo smettere, con la solita minaccia di fucilazione. Fu stesa qualche branda di paglia e dato l'ordine di sdraiarvisi.
Nella notte, due donne furono prese dalle doglie. I medici italiani diagnosticarono in entrambi i casi dei parti difficili. La clinica per quelle donne sarebbe stata la via della libertà, ma i tedeschi non consentirono il trasporto e i due neonati aprirono gli occhi sulle tenebre di quel maleaugurato cortile. Quali nomi saranno stati dati a questi due primogeniti di una nuova schiavitù di Babilonia? Gershom aveva chiamato Mosè il figlio della schiavitù, pellegrino in terra straniera. Ma i due nati in quella notte senza Mosè erano pellegrini verso le camere dei gas.
Si ottenne invece di operare in ospedale un ragazzo che presentava un ascesso suppurato. Ma i tedeschi rimasero presenti all'atto chirurgico e subito che fu terminato si ripresero il ragazzo. Così trascorsero la notte del sabato, la giornata della domenica e la notte della domenica. In città e nel ghetto si era saputo dove gli sciagurati erano stati condotti. I parenti, spacciandosi per amici ariani, giunsero alle porte del collegio, consegnarono viveri e biglietti per i reclusi, ma non seppero mai se quei conforti fossero giunti a destinazione.
Verso l'alba di lunedì, i razziati furono messi su autofurgoni e condotti alla stazione di Roma Tiburtino, dove li stivarono su carri bestiame che per tutta la mattina rimasero su un binario morto. Una ventina di tedeschi armati impedivano a chiunque di avvicinarsi al convoglio. Alle ore 13:30 il convoglio fu dato in consegna al macchinista Quirino Zazza. Costui apprese quasi subito che nei carri bestiame erano racchiusi, così si esprime una sua relazione, numerosi borghesi promiscui per sesso e per età, che poi gli risultarono appartenere a razza ebraica.
Il treno si mosse alle 14. Una giovane che veniva da Milano per raggiungere i suoi parenti a Roma racconta che a Fara Sabina, più probabilmente a Orte, incrociò il treno piombato da cui uscivano voci di purgatorio. Di là dalla grata di uno dei carri le parve di riconoscere il viso di una bambina sua parente. Tentò di chiamarla, ma un altro viso si avvicinò alla grata e le accennò di tacere. Questo invito al silenzio, a non tentare più di rimetterli nel consorzio umano, è l'ultima parola, l'ultimo segno di vita che ci sia giunto da loro.
Ed è questo il termine, terribile termine, di questa straordinaria lettura, devo dire. Vorremmo commentarla, non abbiamo molto tempo.